esse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21, 7 minuti primi, ben trovati e ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono gli 87.9 MHz in modulazione di frequenza, quelli che state ascoltando, e sta per iniziare una nuova puntata delle Dita nella Presa, una trasmissione che una domenica ogni due cerca di parlare di tecnologia e diciamo dei suoi impatti sulla società. Prima di iniziare diamo i contatti della radio. 06 49 17 50 è il numero per chi ci volesse telefonare. Ondarossa@ondarossa.info le mail, le dita nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione. Sul sito della radio ondarossa.info potrete trovare anche il pulsante per ascoltarci in streaming qualora non possiate ascoltarci dalla radio in FM, e naturalmente trovate anche tutti quanti i redazionali, le notizie, le trasmissioni che questa radio ogni giorno carica sul sito, così potete riascoltarli quando volete. Trovate anche, bello in alto in evidenza, una grafica secondo me molto bella, spero anche secondo voi, che R Push ci ha fatto. È una grafica che ha una precisa motivazione, è quella di pubblicizzare il radioabbonamento che stiamo facendo. Un radioabbonamento è una campagna di abbonamento a Radio Onda Rossa, e l'abbonamento a Radio Onda Rossa è necessario perché Radio Onda Rossa sceglie da più di 40 anni di vivere senza pubblicità, senza il finanziamento di partiti, di istituzioni, e di conseguenza è necessario che i soldi per mandare avanti una radio ce li mettiate voi che la radio la ascoltate e la sostenete. Una radio non costa pochissimo, anzi per noi costa un'enormità, 30.000 euro, e le sole iniziative, pur importanti, non bastano da sole a coprire la spesa, quindi vi invito davvero a cliccare sul banner che ci permetterà, con 1.000 persone che donino 30 euro, di raggiungere la cifra che per noi significa la possibilità di mandare avanti la radio. Gli ascoltatori più attenti sicuramente ricorderanno che da molto, in effetti, abbiamo iniziato una serie di trasmissioni in cui che abbiamo voluto chiamare la materialità del digitale, ovvero in cui cerchiamo di guardare più da vicino possibile tutti quegli effetti del mondo che in genere chiamiamo digitale che non sono affatto digitali, ovvero cose come quanto impatta sull'ambiente costruire un cellulare, quanto lavoro ci vuole per fare un computer, un cellulare noi lo buttiamo, dove va a finire e quanto è problematico lo smaltimento. Ecco, abbiamo fatto questa serie di puntate, le prime sono state a fine anno, credo, e forse una era anche all'inizio dell'anno, a gennaio, ma non me lo ricordo. Comunque le trovate tutte quante sul sito della radio, andando al palinsesto domenica ci siamo noi di Nella Presa, e lì le sfogliando le troverete. E abbiamo voluto fare questo ciclo di puntate che seguisse in un certo modo la vita di un dispositivo, e quindi partisse proprio dalle materie prime e poi andasse avanti con il design, quindi con tutte le scelte che si fanno prima di costruire un oggetto, da cosa l'emotiva, andasse avanti con la produzione dell'oggetto e arrivasse, e ci arriviamo oggi, alla fine della vita di un oggetto, cioè quando di un oggetto noi per qualsiasi motivo ce ne disfiamo, che sia perché l'oggetto è rotto, che sia rotto di molto o rotto di poco, o che sia perché semplicemente non ci piace più. In ogni caso quello diventa un rifiuto e inizia a diventare necessario una gestione di questi rifiuti. E in questo credo che oggi, durante la puntata, che come un po' tutte quante le nostre, e come soprattutto un po' tutte quelle su questo argomento, può darsi che durerà un pochino, vedremo parecchio.
Che eufemismo.
Sì. Lo faccio per non spaventare chi ci ascolta.
E quindi, visto che la puntata sembra che durerà parecchio, facciamo anche una, come dire, una versione breve per i pigri, inizialmente.
Il Bignami,
esatto, della questione. Ora, ritornando al ciclo, che in realtà era la prima puntata, era il design.
La prima era il design.
Abbiamo fatto prima il design, poi abbiamo fatto le materie prime, abbiamo fatto il lavoro, oggi facciamo il rifiuto.
Dormivo.
È l'ultima puntata di questo ciclo, quindi stiamo parlando del fine vita, e come in tutte le serie che si rispetta, qua muoiono tutti.
Non uno solo.
Spoiler.
Shakespeareano.
Sì, praticamente Shakespeareano. E andremo a capire bene, in modo molto approfondito, la questione del rifiuto elettronico, del quale esiste una narrazione mainstream anche molto forte. Non vi aspettate oggi a sentirvi raccontare le storie, come dire, tragiche dei depositi di rifiuti in Africa che passano in televisione, o in Cina, in India e via discorrendo, perché siamo sicuri che vi siete già visti tutte queste cose sul vostro YouTube e via dicendo. Andremo a
diamo per scontato che, come dire, il riconoscimento del problema lo diamo per ovvio.
Esatto, per ovvio. Andremo a approfondire molto di più, prima di tutto capendo bene cosa sono i rifiuti elettronici, qual è la normativa e in cosa questa normativa tendenzialmente fa schifo. Qual è la narrazione mainstream e quali sono le soluzioni che vengono proposte. Andremo a fare una disamina abbastanza profonda delle soluzioni che vengono proposte, che sia nel campo della cosiddetta economia circolare, grande termine magico, diciamo, che da un po' di anni circola.
Quindi almeno qualcosa circola.
Esatto, va in giro quantomeno. E oltre a questa metodologia, l'altra metodologia che si risolverà tutto con il progresso tecnologico. Questo è più o meno l'excursus che faremo oggi. Nelle prossime, direi, allora, visto l'annuncio fatto prima, 3-4 ore di
dai, magari un po' meno, se ci sbrighiamo un po' meno.
Ok, ci sbrighiamo. E quindi questa era, diciamo, più o meno la presentazione di quello che andremo ad affrontare tra pochissimo.
Eh sì, e allora partiamo dal proprio dal quello che sono i rifiuti elettronici, così definiamo un po' anche proprio la definizione del problema innanzitutto, e quelli che in italiano almeno li si indica con la sigla RAE, che vuol dire proprio rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche. E l'acronimo quindi è un acronimo italiano. In realtà, se cercate informazioni su siti esteri, questi magari sono in inglese, beh, non tutti ovviamente, però tanto voi quello che troverete potrebbe essere in inglese, e in quel caso li trovate con la bellissima espressione UE.
UE, sì, che non è napoletano,
Non è napoletano.
UE o tre.
Ed è esattamente la stessa cosa.
UE from electrical and electronic engines.
Sì, niente, e questa è la definizione di quello che sono. La parte interessante, naturalmente, è capire in cosa un rifiuto elettronico è parecchio diverso, non dico da qualsiasi altro rifiuto, ma comunque dal grosso degli altri rifiuti che questa società produce.
Sì, beh, allora è molto diverso dalla maggior parte dei rifiuti per diversi motivi. Prima di tutto, questo l'abbiamo anche visto parlando della produzione, nella sua complessità sia di componenti, di pezzettini piccoli piccoli piccoli, la microelettronica, che nella sua complessità chimica. Stiamo parlando sempre di sintesi chimiche estremamente elaborate, e questo già fa di quell'oggetto un oggetto estremamente difficile da separare banalmente in diversi pezzi. L'altro aspetto molto impattante è la diffusione, è l'oggetto che sta nelle nostre case che per, a parità diciamo di tossicità ha il maggior volume,
e anche aggiungo tra quelli con tossicità di cui che si buttano più frequentemente.
Esatto, con un alto livello, quindi tendenzialmente noi buttiamo una ventina di chili di RAE a testa. Questo è
ogni anno.
Ora questo qui poi dopo lo vedremo dopo, è un argomento molto delicato, ma ci arriviamo fra poco. Entriamo nella definizione precisa di questa categoria diciamo di rifiuti. Allora, prima di tutto, un rifiuto, che cos'è un rifiuto? C'è una legge che dichiara cos'è un rifiuto, che è sostanzialmente qualsiasi cosa, oggetto di cui uno si deve disfare, si vuole disfare o di fatto si disfa. Questo è quello che definisce un rifiuto. Può sembrare, diciamo, come dire, una cosa da specialisti, da esoterismo della normativa, ma c'è un grosso dibattito sulla definizione del rifiuto. Questa è una definizione europea. Il rifiuto elettronico è abbastanza chiaro, è questa cosa quando funziona con elettricità o produce elettricità, prima ne parlavamo, perché a un certo punto c'è qualcuno che
il pannello fotovoltaico non va ad elettricità,
non consuma elettricità, quindi non è un rifiuto elettronico o elettrico, e quindi lo possiamo buttare nell'indifferenziato o nell'umido probabilmente.
Ma tutte le altre caratteristiche di un rifiuto elettronico, anzi forse è anche tra è praticamente pieno un materiale piuttosto complesso da trattare,
e quindi tutto sommato è un rifiuto elettronico, insomma, senza farla troppo complicata.
Senza dubbi è un rifiuto elettronico che contiene tutti i materiali corrispondenti agli altri rifiuti elettronici.
Esatto, per pericolosità, nelle categorie dei rifiuti si parla di rifiuto speciale e rifiuto pericoloso.
Qual è peggio dei due? Lo speciale o il pericoloso?
Il pericoloso e il peggio è una sottocategoria.
Il pericoloso è il peggio, ok. Quindi prima si va allo speciale e poi c'è il pericoloso.
Sì. Poi non si differenziano in realtà per tossicità, sono due cose che vanno in parallelo.
Okay.
Hanno altri aspetti.
Sì, in realtà è tutto un sistema di classificazione, c'è tutto un sistema di classificazione del rifiuto con dei codici che vi permette di stabilire che cosa è quel rifiuto, come può essere trattato, con che cautela, eccetera. Però questa è una cosa, diciamo, che devia molto da quello che discuteremo.
Sì, non vi rassicuriamo, in nessuna delle prossime 4 ore in cui ne parleremo leggeremo tutte le tabelle.
No, assolutamente. Però adesso, per farla un po' più leggera, invece leggere la normativa, un pezzettino da Wikipedia che fa il sunto molto breve di ma perché ci occupiamo dei RAE.
Tu capisci che se per farla leggera leggi l'enciclopedia.
Sì, perché il resto è molto più pesante.
Va bene.
I principali problemi derivanti dai rifiuti bla 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 ricominciamo. Sostanze considerate tossiche per l'ambiente e non biodegradabili di tali apparecchi. Questa frase, diciamo, è una delle più impattanti che ci sono in questa cosa. Non biodegradabile vuol dire che è assolutamente non biodegradabile nell'arco di millenni. Ok, sì, si biodegrada su un'era geologica.
Come qualsiasi cosa.
Come qualsiasi cosa, ma diciamo che i tempi sono molto molto lunghi. Cito solo questo pezzo, salto il resto.
Sono anche la lunghezza della puntata.
Nello specifico, noi in queste 4 puntate stiamo trattando il materiale elettronico, non elettrico generico, quindi non ce l'abbiamo tra i nostri argomenti la lavastoviglie o il tostapane. Abbiamo i computer e i telefoni, in particolare i server e via dicendo.
Sì, benché non bisognerebbe dimenticarsi che molti oggetti tipicamente elettrici, l'elettronica, ad esempio la lavatrice che hai fatto in questo, no, è perfetto,
contiene elettronica.
Poi ormai contengono sempre più
la
elettronica
macchina.
Certo, di 20 kg di lavatrice poca parte è elettronica, però
esatto,
c'è.
In questo caso noi stiamo parlando però invece di quella parte che, essendo elettronica, è miniaturizzata e è più complessa delle altre parti. Non che le altre non si portino presso dei problemi, ma queste sono più peggio, come diciamo in informatichese, diciamo, e hanno soprattutto delle chimiche complesse, delle sintesi chimiche complesse più avanzate di altre, dove per sintesi chimica significa nei metalli delle leghe, nelle plastiche, perché le plastiche ne parleremo tantissimo, perché c'è tutta la questione della ritardante di fiamma, dell'ignifugare, del rendere non infiammabili le plastiche. Abbiamo il polimero complesso che si inventano di 2x4 e l'additivo. L'additivo è quella cosa che metti in più per essere sicuro che non prenda fuoco.
Sì, perché diciamo che queste, che quando si sentite parlare in queste, in questi ambiti di cose di appunto plastica ad alta tecnologia, eccetera, vuol dire semplicemente che per fare appunto questi tipi di apparecchi non è stata usata una cosa semplice di quelle comune arcinote, ma sono state utilizzate dei materiali che sono stati sviluppati apposta. Molti di questi materiali ovviamente non possono essere riciclati o riutilizzati come se fosse una normale plastica generica, per intendersi, come la bottiglia del detersivo, perché si tratta di materiali completamente diversi.
Altro dato, diciamo, di partenza. Allora, i numeri sui volumi di RAE nel mondo sono molto semplici. Nel mondo si fanno 50 milioni di tonnellate, in Europa si fanno 10 milioni di tonnellate, l'Italia ne fa 1 milione di tonnellate, che sono quei famosi 20 kg a persona di cui parlavo prima. Quindi questi volumi sono quelli più o meno di questo periodo, con un tasso di crescita. Comunque stiamo dicendo che è uno dei rifiuti con il tasso di crescita più alto a livello mondiale, non solo perché noi italioti qui ne consumiamo di più, ma perché in molti paesi si sta diffondendo adesso il consumo di tecnologia. Quindi è un tasso di crescita che varia in base alle valutazioni fra il 5 e il 10% annuo.
E infatti, dalla stima dei 20 kg a testa, hai detto 50 milioni di tonnellate
a livello mondiale,
la parte che proprio non torna ovviamente è che se uno facesse 7 miliardi, quant'è che siamo? 6 miliardi e
sì,
qualcosa,
sì, assolutamente non ti torna.
Ma torna assolutamente, perché l'Occidente in questo c'ha,
noi abbiamo un
la
tasso
golden share
di produzione di rifiuto elettronico molto alto in Occidente, stiamo parlando dai 15 ai 25 kg a persona. Nei paesi in via di sviluppo si parla di cifre che in alcuni casi vanno dal mezzo chilo ai 3 kg a persona, quindi c'è un'immensa disproporzione da questo punto di vista.
Questa è anche una cosa statistica, parlando magari da altro, che in generale anche sull'inquinamento in generale è vero che la Cina, se fa il totale, inquina tanto, però so pure 1,5 miliardi, quanti so. In realtà, sì, se vai a fare il conto a persona, gli Stati Uniti inquinano molto di più della Cina.
Per fare un esempio, gli italiani sono meno dell'1% della popolazione mondiale, però producono più del 2% dei rifiuti elettronici mondiali. Quindi questo, no, per fare i conti della serva su questa cosa.
Sono sempre ulteriori certificazioni di una disparità.
Comunque,
nel
una
mondo che
cosa
già
curiosa per capire quanto questo mondo sia velenoso, in questo caso non per i materiali, ma velenoso perché è un terreno di conflitto tra associazioni ambientaliste, produttori, distributori, riciclatori e via discorrendo. Il calcolo del volume dei rifiuti in Italia è argomento di, fra virgolette, lotta, conflitto tra diverse organizzazioni. Per esempio, io mi sono ritrovato per lavoro in mezzo a questa roba qua, ci sono delle cose abbastanza assurde che vanno dal... l'unità di misura che si utilizza attualmente è l'immesso sul mercato, ossia l'anno scorso sono stati immessi sul mercato in Italia 1 milione di tonnellate di oggetti elettronici nuovi, quindi si presuppone che ci saranno 1 milione di tonnellate di rifiuti.
E qui iniziamo, secondo me, a scorgere un po' della logica che ci accompagnerà in questa trasmissione. Cioè, qui stiamo dando per scontato che quello che metti sul mercato o è perché dopo poco lo butti, oppure va a sostituire una cosa che quindi va necessariamente buttata.
Esatto.
Perché altrimenti la corrispondenza tra le due cose non tornerebbe, no?
Sì, beh, non è per forza di anno in anno, è un calcolo a spanne. Però una cosa curiosa è che chi è che conosce l'immesso sul mercato? Chi vende, chi importa? Che è il produttore dell'apparecchiatura elettronica nuova. Guarda caso, è lo stesso soggetto, come vedremo dopo quando affronteremo la normativa, che ha la responsabilità di trattare lo smaltimento. E questo produttore di elettronica nuova viene accusato dalle istituzioni stesse, dalle organizzazioni ambientaliste, di nascondere un po' di quello che importa. Ma banalmente, anche solo un acquisto Amazon in realtà è un'importazione di beni elettronici non computati per forza in questo sistema.
Certo, insomma, diciamo, poi magari ci sono tanti magheggi che magari sfociano quasi nella contabilità, che però poi alla fine ti nascondono anche il conto sui rifiuti elettronici. E immagino servano anche a far tornare i conti su tutta quanta quella gestione dei rifiuti, ci arriveremo dopo, che è completamente al di là delle conoscenze che puoi avere.
Sì, assolutamente. Qua abbiamo parlato da dove arrivano questi rifiuti, dove va. No, ora questo ve l'ha detto la televisione, visto che è uno degli argomenti più dibattuti su questo specifico argomento nei media, vanno nei paesi in via di sviluppo. Sì, è vero. Una gran parte dei rifiuti elettronici vanno nei paesi poveri, non per forza i rifiuti elettronici nostri, italiani, europei e quel che sia. L'Europa si presume che attualmente esporti in malo modo, perché poi in teoria è vietato esportare i rifiuti elettronici, un 20-30% dei suoi, ma ci sono i rifiuti dei paesi intermedi. Per esempio l'Europa dell'Est, che ancora non ha recepito tutte le direttive europee, la Russia, tutti i BRICS, i paesi Brasile, Russia, India, Cina, eccetera, eccetera, iniziano a produrre una gran quantità di rifiuti elettronici. Questa roba va a spasso verso ovviamente le zone più povere.
Poi naturalmente il modo di far percolare un oggetto si trova sempre, no? Glielo da un certo paese, il quale quello ha una normativa più alla mano, e così è fatto.
Comunque oggi non parleremo di questo aspetto, parleremo più di quello che sarebbe il paradiso, diciamo, della gestione dei rifiuti elettronici, il bene, quello che è a norma, ossia i rifiuti elettronici gestiti a norma di legge attualmente anche loro comportano dei grossi problemi. Faccio un po' di esempi che poi approfondiremo. Per gestire e riciclare dei rifiuti elettronici, i metalli vanno fusi e le fonderie producono CO2. I fumi degli inceneritori, perché le plastiche vengono tendenzialmente incenerite, fanno abbastanza schifo. L'inquinamento delle acque è dovuto per esempio ai lavaggi dei rifiuti, perché vengono lavati, e all'idrometallurgia. Questa è una parola che io sempre trovo affascinante, perché non è idro non vuol dire acqua in questo caso, sì, vuol dire liquido,
ma
acido.
Ah, bene.
Okay, sono le fusioni in bagni acidi, cioè sono le separazioni di materiali in bagni acidi, e tutta questa roba produce comunque dei scarti tossici abbastanza grossi, perché poi si ricicla, si recupera, poi capiremo bene le parole, tutta questa roba qua, c'è un 50% di scarto, che è appunto i fumi, le acque inquinate, gli acidi, la plastica non riciclabile, che quella è monnezza, ma non monnezza, come dire, quella zozza che vediamo qua nei cassonetti, una roba molto molto più spinta. È un miscuglio di tantissime sostanze chimiche che non sono neanche più combustibili, perché sono le ceneri della roba che è stata bruciata, sono i liquidi di lavaggio che non sono, vanno depurati, sono i fumi che sono stati filtrati dai catalizzatori delle ciminiere, sono dei scarti di lavorazione che sono più o meno il 50% del volume di tutta questa roba qua. Quindi anche quando si tratta al meglio, oggi come oggi, di 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, si tirano fuori un buon 20-25 milioni di tonnellate di scarti altamente tossici, fra virgolette, non gestibili.
E torneremo naturalmente a parlarne dopo uno stacco musicale. Questa è della Solo.
The wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes, or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. 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 Now you tease my plug one style and my plug one spectacle. You say plug one and two are hippies, nowhere, not just pure plug four. Plug always pushing that we formed an image, there's no need to lie. When it comes to being plug one, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.
God, I'm proud of what I am. Poems I speak, the plug too tight. Please, oh please, let plug to be himself, not what you read, alright. Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of shoulders. They lie solely from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassids and gookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states
black is black.
Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.
Lesson number four, do you have the answers?
It's still on the tip of my tongue. I just can't think of it.
E sfumiamo la coda della canzone e proseguiamo nell'allegro argomento di oggi. E abbiamo spiegato i motivi per cui i rifiuti elettronici sono in effetti dei rifiuti particolarmente pericolosi. Comunque le normative al riguardo esistono e dicevamo, così breve riepilogo delle puntate precedenti, che sicuramente il non gestito, quello che finisce mentre in una discarica, è molto male e questo più o meno speriamo anche che siate magari un pochino informati su questo. E il problema è che anche quello che viene gestito correttamente non è molto bene.
Sì, allora... Diciamo che i problemi relativi ai rifiuti elettronici sono comparsi negli anni 90 con un paio di scandali molto grossi che vi potete cercare su internet, che non mi va di spiegarvi pure quest'altra roba. Le normative iniziano all'inizio degli anni 2000, nel 2002 esce una prima direttiva europea che poi è stata affinata nel 2014, che è quella attualmente in vigore. Si basano queste direttive su dei principi, una coppia di principi che l'uno decorre dall'altro, molto importanti. Uno è, si parla di responsabilità estesa del produttore e di chi inquina paga. Allora, il principio ideale è chi inquina paga, responsabilità estesa del produttore è il termine che si utilizza quando si parla di schemi EPR, schemi di, in inglese, extended producer responsibility.
Sì, EPR vuol dire proprio responsabilità estesa del produttore.
Esatto,
e il concetto mi sembra chiave è proprio quello, appunto, che è in carico a chi ha prodotto il bene quello di seguirne poi il trattamento anche dopo. Un principio che sembra anche relativamente di buon senso, perché mette l'onere del quindi anche di costruire una cosa che sia semplice da smaltire, la mette a chi la produce, in modo che, come abbiamo detto, il design conta molto in questo, in modo che sia quello incentivato a fare una cosa che inquina di meno, che sia più facile da smaltire, eccetera. Però poi è pieno di sottigliezze che vanificano questa osservazione.
Esatto, più che sì, sottigliezze, sfumature, scelte ideologiche, diciamo, che poi incontreremo man mano che andremo avanti questa sera con questa puntata. La normativa europea quindi impone ai paesi di costruire questi cosiddetti schemi EPR, dove i produttori hanno la responsabilità come dire, sociale, economica ed ambientale dei loro prodotti. Si dice dalla culla alla tomba, adesso nella terminologia moderna dell'economia circolare dicono dalla culla alla culla, poi vedremo che questa culla è un po' storta, diciamo.
La culla di Frankenstein.
Sì, è una cosa più o meno del genere, e ogni paese può costruisce il suo schema EPR. Quello italiano è abbastanza particolare rispetto ad altri. Lo schema EPR significa che i produttori di apparecchiature elettroniche devono pagare per lo smaltimento e devono gestire lo smaltimento. Che cosa fanno? Mettono una tassa sugli oggetti che vendono, quindi vi comprate un telefono, un computer e un vatte da pesca elettronico. Quell'oggetto ha una componente di costo che si chiama visible fee, o una ecotassa sull'oggetto che voi state pagando inconsapevolmente, in realtà da qualche parte c'è scritto sul manuale, sulla scheda, con il quale questi soldi vengono raccolti dal sistema di gestione dei rifiuti elettronici.
E poi a chi vanno?
Vanno a una, allora in Italia ha un sistema consortile non profit, un centro di coordinamento, ha dei, le aziende, mettiamo adesso, sparo dei nomi a caso, il signor Toshiba, il signor Samsung e il vatte da pesca, fanno un consorzio libero in cui mettono i soldi assieme che hanno raccolto per gestire una tot quota di rifiuti, la tot quota essendo una percentuale in base all'immesso sul mercato dell'anno precedente, se ricordo bene, non so se poi è cambiato, però più o meno lo schema è più o meno questo in Italia.
Ok, quindi comunque alla fine loro ce li mettono e a consorzi e non a singoli, ma comunque loro se li riprendono per poi gestirli.
E quindi attualmente in Italia ci stanno più o meno una ventina di consorzi, da quello delle lavatrici a quello dei computer a quello dei phone per capelli a quello delle piastre riccia capelli, no, che si organizzano in base ovviamente a della, come dire, delle forme di collaborazione che hanno senso per gestire questi rifiuti. Sono dei sistemi in realtà finanziari. Il consorzio Pinco Pallino riceve i soldi delle tasse, cioè delle ecotasse, dell'eco contributo, perché non è una tassa pubblica, è un contributo privato, della famiglia Samsung, Toshiba e compagnia bella, e con quei soldi incarica gli impianti di trattare un tot volume di rifiuti proporzionale, diciamo, alla quota di mercato della, del finanziatore.
Ah, quindi sostanzialmente questi consorzi non sono, non si occupano dello smaltimento dei rifiuti, si occupano semplicemente di incaricare altri dello smaltimento, e sono dalla, da quello che ho capito, dalla parte nel senso sono fatti dal, sono consorzi tra le stesse aziende produttrici.
Sì, per quello che ho capito io sono prima di tutto molto più legati al finanziatore che, diciamo, al finanziato. Non escludo che alcuni di questi consorzi abbiano anche dei loro impianti, cioè alcuni ce l'hanno, hanno una grossa struttura di soldi, burocratica, organizzativa, di comunicazione e via dicendo, raramente impianti, come dire, subappaltano lo smaltimento del rifiuto. E su questo ho selezionato, senza fare il nome perché poi si arrabbiano poverini, il modo in cui uno di questi consorzi racconta quanto è bello questo sistema. In un articolo uscito una settimana fa raccontano, prima di tutto, vabbè, allora qui già una cosa agghiacciante, stanno parlando quindi del sistema consortile e dicono allora il sistema consortile funzionerebbe meglio se avessimo dei soldi pubblici. Vabbè, scusate, sta scherzo,
certo,
però se
chi non vuole soldi pubblici,
c'è la responsabilità, però i soldi devi da qualcun altro. Vabbè, questo è un incipit dell'articolo.
Sarebbe la giusta conclusione, perché se già consideriamo che lo schema EPR, per come è stato implementato, trasferisce in realtà soldi tra gli acquirenti a dei consorzi fatti dagli stessi produttori, che dovrebbero essere quelli che in realtà pagano, se poi le vengono pure finanziati pubblicamente, chiudiamo completamente e lo schema EPR va a quel paese.
Sì, vabbè, no? L'economia è molto circolare, c'entra in questo caso. Comunque, questo, vabbè, è una nota di colore, diciamo, perché c'è stata una grossa crisi nel 2013 in cui questi, gli impianti, chi fa veramente lo smaltimento, ha avuto grossissimi problemi economici perché sono crollate i valori delle materie prime vergini, le materie prime riciclate, le materie prime seconde,
non possono valere meno,
non si vendevano più.
Eh certo, se quando quella buona costa poco.
E quindi da lì hanno preso l'abitudine di chiedere i soldi. Comunque, parlando di cose un po' più serie, della ciccia di questo articolo, tessono le lodi di questo, di questi sistemi collettivi italiani che sono essendo in concorrenza tra di loro con un organo di coordinamento che si chiama CDC RAE, è un organo di vigilanza del Ministero dell'Ambiente che è stato fermo 10 anni prima di funzionare, quindi nessuno li controllava, sono più efficienti di quelli di altri paesi. Loro la chiamano competizione regolata, che l'ho trovato abbastanza divertente, una specie di capitalismo di Stato, di economia, sono queste accozzaglie di termini che suonano un po' buffe, diciamo.
Sì, ma che lasciano trasparire quel principio di miscelazione tra pubblico e privato, che diciamo è il miglior sistema economico che finora si è sviluppato.
Assolutamente.
Cioè, in cui c'hai i soldi, l'interesse che dovrebbe essere pubblico, i soldi che dovrebbero essere pubblici e un privato che li gestisce.
Esatto. E questo lo vedremo dopo, in un paio di punti spunterà, diciamo, in modo molto forte. E dicono che i problemi di questo sistema sono dovuti solo al fatto che nel mercato privato ci sono degli attori poco puliti che non partecipano al sistema consortile, ossia gli operatori che fanno lo smaltimento al di fuori del sistema consortile. Perché se io sono un'azienda o un comune, posso anche dare da smaltire i miei rifiuti elettronici dal centro di raccolta o della mia azienda direttamente al consorzio, cioè all'impianto, senza passare dal consorzio.
Vabbè, è esattamente al consorzio, però che volevi che diceva?
Il consorzio li dà gli stessi, però vabbè, questa cosa sembra che a loro non li torna, non hanno il controllo.
Se tu fai l'intermediario, ovviamente chiunque bypassa l'intermediario magari fa un lavoro più efficiente, però l'intermediario si lamenterà.
Abbastanza. Un'altra cosa molto interessante in questo articolo, segnalano che manca un decreto sulla qualità del trattamento. Ora, questo è un punto molto importante di tutta la nostra discussione. La qualità del trattamento sono sostanzialmente i criteri di qualità della materia che viene fuori dall'impianto, ossia la plastica che esce da un impianto dove si ricicla della plastica, quando è che la si può considerare veramente un bene, una plastica riutilizzabile di qualità, e quando invece è un'amalgama tossico, diciamo, dei rifiuti?
Certo, perché il punto è che anche questo qui, no, è un tema che ritornerà varie volte. In realtà ogni stadio in cui tu cerchi di recuperare, poi dettaglieremo mano a mano i termini, no? Comunque di riottenere qualcosa da quello che è un rifiuto, non ottieni mai una cosa bella come era prima. Ne ottieni sempre, nel caso, a volte sì, ma in questi casi molto raramente. In genere ottieni qualcosa di o un po' peggio o moltissimo peggio.
Sì, di deteriorato. Ma non vi preoccupate, perché in realtà c'è una grande soluzione a questo. C'è una barriera all'entrata delle plastiche all'ingresso delle industrie che utilizzano la plastica. C'è una barriera che dice: qua non può entrare una plastica che contenga, adesso andiamo nello specifico, del ritardante di fiamma, un tot ritardante di fiamma oltre un certo livello. Il certo livello è un, se non mi ricordo male, era tipo un 10 parti per milione. Se la plastica viene da rifiuto elettronico è 1000 parti per milione. C'è una deroga che è pari, l'ho già raccontato nella prima puntata, a 1 a 100. Ossia, una cosa è tossica.
Ma se viene da una cosa, da un certo tipo di rifiuto, allora quello stesso oggetto è trattato diversamente.
Esatto, 100 volte il valore, comunque non è tossico.
Certo.
Questa è una cosa abbastanza che andrebbe approfondita, perché poi l'ho letta, l'ho studiata, ho visto che c'è stata una lite, una polemica tra associazione di categoria su questo, però è abbastanza agghiacciante. Ultimo punto su questa questione dell'articolo sul sistema consortile è che, poi vedremo più tardi, vengono accusati, appunto, no, questo lo dicevo già inizialmente, di avere, come dire, delle perdite dal loro sistema, ossia dovrebbero arrivare almeno al 65% nel 2019 dei rifiuti dall'immesso sul mercato. Attualmente siamo a una cifra abbastanza ridicola, che possono variare dal 30%, 20%, 30%, 40% del raccolto. È colpa degli altri, ma gli altri sono loro stessi, sotto altre forme, perché poi c'è tutto un sistema di cooperazione tra chi lavora nei consorzi, possiede impianti, sono, come dire, non c'è un sistema oscuro, tant'è che loro parlano del sistema non formale, del sistema informale. Il sistema informale, che è una parola a doppio senso in questo caso, non è la criminalità organizzata, che esiste, che è presente e che fa schifo, sono quelli che non sono iscritti ai consorzi come loro, punto.
Sì, la parola informale mi sembra che in tutti questi documenti in cui si parla di tra l'economia circolare, riutilizzo, riciclo o qualsiasi cosa, assume sempre ruoli particolari. Per esempio, mi ha colpito che in un documento, sinceramente non mi ricordo più quale, uno dei tanti che mi sono passati davanti preparando la puntata, c'erano varie tipo le scritte dei vari modi, dei vari passi che può subire un rifiuto, diciamo al primo passo, no? Cioè quello in cui l'utente se ne disfa, e uno di quei, e c'erano anche un iconcino a fianco, quindi c'era l'utente lo butta nell'indifferenziato, no? Quindi proprio un errore, e c'era un cestino. Quando c'era scritto recupero da soggetti informali, c'era un disegno stilizzato di una persona che è rovista nella spazzatura. Ok, quindi nel ruolo di informali ci va in mezzo qualsiasi cosa, con tra l'altro quello che succede è diversissimo, non c'è nessun paragone tra chi lo siamo pure informale, ma tra chi tipicamente per motivi di criminalità organizzata o comunque per sistemi altamente deprecabili prende rifiuti e li sversa in una discarica, che sia a Fiumicino o in Ghana, in questo fa poca differenza, e invece chi riprende un oggetto che era stato buttato e lo riusa, non vedo il paragone.
No assolutamente, ma per dire anche io penso a due soggetti informali che conosco a Roma, che sono due aziende fornitrici dell'AMA, che loro ricevono dall'AMA il rifiuto elettronico delle isole ecologiche in cassoni, in ceste, in varie forme, e poi prendono il rifiuto elettronico normalmente dalle aziende, una qualunque grossa azienda presente a Roma, mettiamo nella zona di Pomezia, perché questi spesso stanno al sud di Roma, e lo ricevono normalmente con il formulario di identificazione del rifiuto, con il codice del rifiuto normale.
Non sono vanno a rubarli sull'ecologica come il disegnino di prima poteva suggerire.
Sì, no, non fanno niente di assolutamente illegale, semplicemente questa cosa non è stata contabilizzata dal sistema, appunto, del CDCI, ma non c'è niente di illegale in questa vicenda. Quindi diciamo che questo è un po' una foglia di fico. Problemi concreti della normativa, così finiamo un attimo questo punto sulla normativa. La gestione privata in libera concorrenza, quindi ritornando al paradosso di prima del rifiuto, che è un problema ambientale e in quanto tale un problema collettivo, viene effettuata al massimo ribasso economico, e qua si pone una questione che stride, diciamo, quantomeno, per non andare sul più pesante.
Cioè, diciamo, in questo, il punto è che il sistema funziona per certi versi a penalità, ma le penalità sono blandissime, perché come dicevi prima, non è chiaro quanto bene dovrebbero trattare il rifiuto, manca una definizione di questo. Allora, che cosa potrebbe motivare un consorzio di smaltimento, di produttori, a lavorare meglio? Beh, il fatto che comunque loro poi hanno anche il diritto di rivenderselo il risultato del loro smaltimento. Quindi in questo senso, chiaramente, se loro riescono a far fruttare una cosa, quindi se tu sei il produttore, se tu per esempio facessi un oggetto, non so, che ha delle chiari parti in metallo molto riciclabili, ti conviene riciclarle perché penso che quella parte lì più o meno si ricicla meglio ed è profittevole. Sulle parti in cui non è tanto profittevole, però, lì arriva il di principio ad interesse pubblico, dovrei comunque smaltirlo al meglio perché altrimenti è tossico, ma nessuno mi dirà niente se io non lo faccio bene, basta io qualcosa faccio un piccolo trattamento, questo già va bene e soddisfo la legge, e se lo faccio meglio ci sta pure che guadagno qualcosina in più, ma se i soldi non conviene economicamente, nulla mi consiglia di farlo e quindi non lo farò. Questo è perché, esatto, il sistema è tutto in mano ai privati.
Perché nel sistema poi del rifiuto elettronico ci sono varie frazioni, quelle che valgono tantissimi soldi e quelle che costano tantissimi soldi, con in mezzo tutte le varie varianti. Di solito le aziende, il primo raccoglitore, il primo impianto selezionerà, in Italia non abbiamo grossi impianti di trattamento vero e proprio, smontano la roba, mandano il ferro alla fonderia, mandano la plastica all'inceneratore, mandano quello che contiene metalli preziosi all'estero, in Svezia, in Olanda, in Belgio, Francia, Germania, lì ci sono gli impianti un po' più grossi, e beh, la roba di scarto in un certo momento è un peso soprattutto da quando la Cina ha deciso di non importare più rifiuti plastici di bassa qualità dai paesi occidentali, gli rimane sul gruppone, tant'è che i capannoni bruciano, come avete visto negli ultimi mesi c'è questa cosa, questo fenomeno della combustione spontanea dei capannoni di rifiuti di plastica, che non è casuale, ovviamente.
Sì, sinceramente non so nemmeno quanto è spontanea, ma se posso diciamo agitare un sospetto.
Diciamo che la plastica ripiena di ritardanti di fiamma in linea teorica la andrebbero apposta per evitare questo fenomeno, però evidentemente il dato di fatto è che
non funziona. Ma se dai una con un pochino di benzina, via può fare.
Tu dici che la benzina supera il ritardante di fiamma? Ma bisognerebbe studiare su questa cosa.
Fare delle prove.
Comunque
l'hanno già fatte.
Comunque diciamo, collegandosi sull'argomento, è interessante notare come questa gestione rientra nell'ambito di tutte è analoga a tutte le varie gestioni date con una gestione privata appunto in libera concorrenza, in cui si confonde il risparmio economico con l'efficienza. Si dice che con la gestione privata appunto noi otteniamo una soluzione al massimo ribasso, quindi spendendo meno soldi, quindi è intrinsecamente efficiente, senza considerare che in realtà chi fornisce queste cose molto spesso, siccome non c'è una vera forma di controllo, cioè il rifiuto più scarso, che è la parte non utilizzabile, che dovrebbe avere determinate regole e dovrebbe esserci appunto un controllo ferreo da parte di organismi statali. Se il controllo non è ferreo, l'azienda riesce a ottenere il massimo ribasso proprio producendo un rifiuto che è meno, tra virgolette, pulito, cioè meno riutilizzabile. E questo è il problema di una gestione fatta in questa maniera, uno dei grossi problemi.
Sì, l'ultimo problema è che avendo il controllo dell'intero ciclo del rifiuto elettronico in mano a un consorzio non profit che è gestito dagli stessi produttori del bene, piccola nota ovviamente, è che si oppone al riutilizzo.
Anche a questo ci arriveremo.
Questa cosa dà un potere politico, un potere di contrattazione nelle mani delle aziende che producono i beni nuovi e ne gestiscono lo smaltimento, molto forte nei confronti delle autorità, cioè delle pubbliche amministrazioni, sia dello Stato italiano, dove ci sono delle lobby, delle negoziazioni molto forti, ma soprattutto delle amministrazioni locali, che non hanno nessuna capacità di negoziare contro questo che è sostanzialmente un pezzo di Confindustria, Confcommercio, che contiene l'industria pesante, l'importatore di elettronica, il grande commercio, l'industria dello smaltimento, l'industria dei rifiuti, che tutti uniti vanno con tre piedi a impuntarsi davanti al comune di Vattela Pesca e dicono: tu fai come dico io, e lì è finita qualunque forma di concertazione, lì muore tutto. Un esempio diverso: in Spagna esiste un organo pubblico di coordinamento e gestione dei rifiuti elettronici, unico, non ci sono i consorzi liberi.
E questo consorzio è unico, ma è un unico pubblico o è unico privato?
È unico. Comunque, pubblico.
È unico pubblico.
Non è un consorzio, è una specie di,
sì,
centro, di organo di pubblico di coordinamento, l'ho tradotto malamente dallo spagnolo. Tutela un po' meglio l'interesse pubblico, promuovendo, ritornando a prima, per esempio il riutilizzo. Però comunque siamo in un campo minato anche in Spagna. Non andremo a vedere cosa succede in Spagna, ci accontenteremo di vedere quello che succede qua.
Ecco, e a proposito di quello che succede, è sempre importante raccontare anche come ci raccontano quello che succede. E abbiamo già fatto qualche accenno ai tanti articoli, magari a volte anche dal tono drammatico, non che non ce ne siano gli estremi a fare un tono drammatico, ma caricandolo per motivi di vendita di copie sulla discarica nel Terzo Mondo o quello che è. E è sicuramente vero che quella roba lì è assolutamente, decisamente brutta e tutto quello che vi pare. La questione è come si racconta la soluzione, e che a volte poi è anche mischiata con il presente. Cioè, in particolare parliamo della gestione attuale dei rifiuti, come ci viene presentata e anche cosa viene, quali allusioni si fanno sul futuro, di come potrebbe andare meglio e di quale meravigliose soluzioni si stanno adottando. Io innanzitutto, leggendo un po', una parola che mi ha colpito in una serie di rapporti, relazioni e così via, è l'utilizzo della parola buco. Come a dire un buco nel senso tipo che c'è una perdita e quindi alcune cose sfuggono, appunto, come se cadessero da un buco. Quindi abbiamo un sistema in cui tutto quanto noi lo controlliamo piuttosto bene. Il problema è che ci sono dei buchi, e questi buchi sono a volte le ecomafie, a volte sono invece l'utente che è poco sensibilizzato e mi butta il computer nel cassonetto indifferenziato, e invece di consegnarlo all'isola ecologica o come funziona il comune vostro.
Sì, quello... è interessante in questa, diciamo, narrazione che viene fatta, che appunto l'idea, quello che si fa trapelare, è come se ci fosse un sistema perfetto che ti permetterebbe di risolvere i nostri problemi, permettendo di riutilizzare, riciclare, insomma, di recuperare la maggior parte delle cose, ed è colpa dei pochi che volontariamente non partecipano. Esempio, è la colpa del tizio che butta un monitor per computer nell'indifferenziata se qualcosa non va bene. Ma questa è puramente narrazione, perché in realtà il sistema, da quello che si vede, è fuori da questo sistema perfetto in cui solo qualche buco mina la sua funzionalità.
Sì, da due punti di vista. Innanzitutto nel senso che quando i buchi sono veramente tantissimi, inizi a chiederti se i buchi non siano parte integrante del sistema, e attualmente la questione è proprio questa, cioè la percentuale dei rifiuti gestiti a norma di legge, da stime recenti si stima che sia il 35%, penso, a livello europeo. Ok?
Sì.
35% oggi sulla norma di legge. Il resto, altri modi, tra quello che abbiamo buttato, quello che l'abbiamo sì riciclato, ma in realtà l'abbiamo fatto passare fuori, quello che abbiamo buttato nella discarica, e poi c'è tutto quello, come dicevamo in apertura di puntata, il problema è anche stimare la quantità, è difficile, quindi anche stimare quanto te ne stai perdendo. Se c'è una parte di rifiuti di cui tu proprio non sei a conoscenza, perché non sapevi che c'erano quelle tonnellate di prodotto elettronico, poi tu quella non te le ritrovi nemmeno quando fai il conto dei rifiuti. Quindi questa stima, secondo me, è anche abbastanza ottimista.
Sì, questa stima che viene fatta, tra l'altro, sostanzialmente fa vedere che il destino di questi rifiuti elettronici si può dividere grossolanamente in tre parti. Un terzo, più o meno, diciamo il 35%, sono gestiti nell'ambito delle varie norme. Quindi diciamo che queste norme non è che abbiano avuto riscosso un enorme successo. Se solo un terzo è assoggettato alle norme, un altro terzo circa è riciclato al di fuori delle normative. Quindi questo vuol dire che, come diciamo prima, esiste tutto un mondo di aziende, consorzi, impianti che effettuano comunque, cioè lavorano esattamente come quelle, diciamo, dentro il quadro normativo, ma si avvalgono, cioè funzionano al di fuori appunto di questi consorzi, anche perché essendo i consorzi privati esiste la libera concorrenza non solo tra i consorsi ma anche al di fuori. Di conseguenza questi è un sistema perfettamente legale, ma che funziona diversamente da come è stato, come si vorrebbe normarlo. Per quanto riguarda il restante terzo, ha altri altri risultati,
non sanno risponde,
che in genere sono risultati negativi, almeno così vengono dipinti nello studio che stiamo, diciamo, che stiamo commentando, che per inciso è fatto dal
CWIT,
che è praticamente un gruppo di ricerca, diciamo, un progetto per contrastare il commercio di rifiuti elettronici.
Il commercio illegale
di rifiuti elettronici. Diciamo, questo restante terzo, che viene appunto messo come cosa, diciamo, intrinsecamente negativa dallo studio, comprende l'esportazione del rifiuto che sarebbe illegale, quindi è una cosa, appunto, finisce in un altro paese, generalmente un paese disposto a prenderselo in cambio di soldi. Una certa quantità finisce l'indifferenziata, anche questa cosa una cosa intrinsecamente dannosa, ovviamente, e il resto, che è una piccola percentuale, circa l'8%, è una cosa che viene comunque considerata dannosa, cioè viene cannibalizzato. Notate il termine che già
Il cannibalizzato ispira negatività, no? Cioè i cannibali sì. non, non sono in genere persone che vorremmo incontrare, ammesso che esistano. E
sicuramente non vorremmo che i nostri poveri rifiuti elettronici siano dati in pasto a questi cannibali.
Effettivamente. E quindi, tra l'altro, li consideriamo umani i nostri rifiuti elettronici. Esatto. Comunque, a parte questo.
Ma chi sono questi cannibali? Questa è la domanda.
I cannibali sono persone che vedono un hardware rotto, sanno che in genere un hardware rotto non è proprio tutto rotto, magari è rotto qualcosa, e tirano via quello che invece di quel pezzo non è rotto. Non è che lo tirano via per riciclarlo, nel qual caso sarebbe un processo preliminare al poi riciclo, quindi non è come quello che separa il pezzo di ferro dal pezzo di plastica e poi li manda in due stabilimenti diversi. Non è quello, è proprio il tipo: io vedo un computer rotto ma il monitor è buono, e allora il monitor me lo prendo e tipo ci riparo un altro monitor che magari ha il guasto opposto. Un computer col monitor rotto, io ci metto il monitor che è l'unica parte buona di una, diciamo il trapianto.
Quindi il cannibale in questa non se lo vuole mangiare il rifiuto e neanche utilizzarlo come ciondolo per una collanina, come sarebbe normale per qualunque cannibale.
Non lo mette nel pentolone.
Non lo mette nel pentolone, ma lo riusa.
E questo è già nella categoria del negativo. Vediamo che questo racconto che ci vanno sui rifiuti inizia a sembrare un po' strano.
Sì, è abbastanza colorido. Tanto per capire, i cannibali di cui parlano poi il sistema ufficiale, diciamo, sono in prima battuta i zingari, che si rubano i pezzi buoni dei computer dai cassonetti.
Che
hanno stato loro anche stavolta. In seconda battuta, dalle persone che, per esempio, all'interno di un'isola ecologica dell'AMA si leva le RAM, i processori e i dischi, o si porta a casa il monitor. Sono cose che qualcuno dice che siano capitate. Io non ci credo assolutamente, figuriamoci. Sono delle persone,
cioè, che
in azienda,
una persona che lavora all'AMA o che comunque all'AMA perché siamo a Roma, dunque
chissà,
sia. C'ha il gancio e quando vede uno che butta un monitor che lui
sono
sembra buonissimo,
sono persone che nelle aziende che stanno per dare via la roba pigliano un computer e lo danno al cugino poverello, o che quelle negli impianti di smaltimento si pigliano un po' di pezzi e li rivendono su eBay o cose del genere. Questo è il mondo, diciamo, dei cannibali.
Ma è terrificante, cioè state dicendo praticamente che ci sono persone che vedono che uno butta un computer funzionante e invece di farlo giustamente finire incenerito loro se lo pigliano.
Sì, è una cosa veramente scandalosa. Quindi questo è il mondo dei cannibali, che vi faccio notare una piccola chicca della meravigliosa Italia. Da questo punto di vista, l'Italia non ha una legge per il riutilizzo dei beni che sono diventati rifiuti. Si chiama tecnicamente la preparazione per il riutilizzo. Quindi se uno lo volesse fare chiaramente alla luce del sole, va dall'AMA e gli dice: io ti compro i rifiuti elettronici per tirarne fuori le macchine funzionanti e rivenderle. Oggi come oggi in Italia non lo può fare, se non in a Vicenza, Ancona, Genova, dove ci sono delle deroghe dovute a delle forzature della provincia, che però sono state bloccate nel quadro di litigi, diciamo, tra competenze del Ministero dell'Ambiente e chi dava le autorizzazioni.
Cioè, le deroghe sono state bloccate, quindi insomma lo fanno o non lo fanno in quelle province?
Allora, quelli che lo fanno, cioè in queste province ancora lo fanno, non sanno se saranno rinnovati.
Ok.
Quindi
questo è un destino incerto. Questo riguardava. Ah no, sì, vai.
In realtà questa è una pratica considerata virtuosa a livello europeo, tant'è che vi racconto uno stupido aneddoto. Mi è capitato di vedere arrivare dei computer usati dalla Svezia, dove questa normativa invece è stata, una direttiva europea è stata recepita, e c'è la preparazione per il riutilizzo, computer portatili che avevano delle tastiere italiane. Che cosa significa? Che questi computer erano stati buttati come rifiuto in Italia, trasportati in Svezia, lavorati con il costo del lavoro che c'è in Svezia, che è tipo 2 volte e mezzo, 3 volte quello italiano, rivenduti in Italia, e c'era ancora margine per guadagnarci sopra. Però, visto che l'Italia non vuole prendere per buona questo pezzo di direttiva europea, ci guadagnano i svedesi principalmente.
E questo, diciamo, potrebbe anche essere, come dire, una delle cose che poi magari, no? Cioè, non so, se questa direzione europea, poi magari prima o poi arriverà anche da qui qualcosina sul riuso. Rimane però il fatto che mi sembra che tanta parte del discorso dominante tende a dire che, ma chi te lo fa fare di riusare una cosa? Cioè, è vero che in generale è una cosa buona, ma noi siamo già bravissimi a riciclarlo, e allora è più pratico per tutti se tu ti prendi un pezzo nuovo, no? Come se tu, non lo so, tu prendi l'arancia, fai la spremuta, poi dalla spremuta dici: sì, ma io ti rifaccio un arancio, te lo rifaccio faccio tutto quanto, dai un'altra persona, la quale poi si rifà la sua spremuta e andiamo così avanti all'infinito. E quindi in qualche modo suggerendo che comunque il circuito del riciclo è un circuito che funziona benissimo, cioè se tu il rifiuto non lo riprendi il monitor, non lo, diciamo tra virgolette, rubi dalla spazzatura, lo mandi ad un circuito che tanto dopo ci produrrà un altro monitor, sì con qualche costo in più, però del resto sarà anche un monitor nuovo e in termini di risorse più o meno gratis. Questa cosa, che sia chiaro, non è vera manco per niente.
Sì, quali sono le per questo vorrei citare anche un altro documento che mi sembra che voi stavate ancora al primo dei due papielli, diciamo, che hanno tirato fuori, no? Se mi stavate parlando del CWIT, che è questo documento della dell'Interpol delle Nazioni Unite, un altro documento molto più recente, perché questo era del 2015, uno invece è uscito un paio di mesi fa, di Greenpeace più la Basel Action Network, che è sostanzialmente il soggetto più autorevole in merito alla questione dei rifiuti elettronici a livello internazionale, hanno fatto un documento che si chiama, lo dico direttamente in italiano, buchi nella nell'economia circolare dei rifiuti elettronici, le leakage, non saprei come dirlo in italiano,
perdite.
Sono le perdite, perdite
nel senso di quella perdita di gas, in quel senso.
Esatto, dall'Europa. E questo documento, fatto da soggetti che comunque sono gente seria, non siamo a discutere, è comunque finanziato dagli operatori del settore, operatori del riciclaggio, e dice sostanzialmente, mette l'accento sulle perdite del sistema ufficiale. Quindi anche qui il problema dei rifiuti elettronici è che ci sta il percolato di rifiuto elettronico.
Sarebbe tutto buono, ma poi c'è sempre chi fa il furbetto.
Sì, ci stanno le mele marce e via dicendo. Ora, qual è la soluzione? Sempre parlando della narrazione mainstream di questa storia, cito una manciata di articoli dell'ultimo mese. La Gabanelli sul Corriere della Sera. Economia circolare, unica salvezza della Terra. Niente poco di meno che.
Dopo le preghiere, quindi abbiamo
esatto, manifesto
che non esiste.
E mi dispiace che gli voglio tanto bene al manifesto, con l'inserto ambientale che si occupa di ambiente dal 28 febbraio, la corsa all'oro nella spazzatura high tech. Oddio, cioè il Klondike praticamente, no? L'Eldorado, quella roba là.
Prendere il sedaccio perché in Cina sepolto c'è un sacco di oro,
esatto,
sotto nei rifiuti che hanno interrato in delle discariche.
Questo è il titolo dell'argomento successivo, dell'articolo successivo dal sito rinnovabili.it. Le discariche cinesi nascondono 21 miliardi di euro in metalli nobili. 21 miliardi di euro sono poco più dell'1% del PIL italiano. Ora, lo sanno a rinnovabili.it, non lo sanno i cinesi sono stupidi, non sanno fare i soldi e non hanno pensato di andare a scavare nella loro monnezza. Questa sarebbe l'idea che passa.
Evidentemente quelle cose sono lì perché estrarle è particolarmente faticoso, cioè se l'unico incentivo è quello economico non gli è convenuto farlo, se no già ci avevano pensato.
Esatto, se no l'avrebbero assolutamente fatto. Ultimo articolo che cito, ma vi dico, cioè ogni settimana ne escono decine, da polimerica.it, un sondaggio, allora questo lo trovo abbastanza buffo, qua vi sto citando proprio il titolo, quindi il cappello dell'articolo, sondaggio che chiede l'opinione dei consumatori europei al fine di avviare una campagna informativa sull'utilizzo delle plastiche riciclate nel settore elettrico ed elettronico, dove praticamente il paradosso che fanno un sondaggio per chiedere l'opinione alle persone, ma già sanno cosa le persone devono pensare, ossia voi sapete che volete la plastica riciclata negli oggetti nuovi che vi prendete? È una specie di, non so, domanda
retorica.
È una cosa
domanda e condizione risposta, bizzarra, come si dice.
E questo è un po' l'immaginario mainstream che viene costruito attorno al rifiuto elettronico. Abbiamo da una parte la denuncia delle perdite e della criminalità che per la colpa della quale il sistema non è perfetto e dall'altra questa magia della economia circolare, dell'oro, del riciclo delle plastiche, la qualunque, che salverà il mondo. Quindi qua abbiamo concluso l'argomento sul modo in cui viene raccontata questa roba, più o meno.
E allora andiamo con uno stacco musicale, questa volta a tema, perché è Life in the Trash, e torniamo dopo a parlare ancora più nel dettaglio delle soluzioni che ci propongono. Thank you.
generation. I'm on the line, keeping fucking funny smile. Do you wanna quit the system or you wanna break it inside? Broken souls, people insane, people insane, people insane. Broken souls, people insane, people insane, people insane. Broken souls, people insane, people insane, people insane. Broken souls, broken souls, broken, broken, broken souls. Life, life in the trash. Give me my money, give me my cash. Life, life in the trash. Give me my money, give me my money. Life, life in the trash. Give me my money, give me my cash. Life, life in the trash. Give me my money, give me my money. Life, life in the trash. Give me my money, give me my cash. Life, life in the trash. Give me my money, give me my money. Life, life in the trash. Give me my money, give me my cash. Life, life in the trash.
Allora, adesso passiamo a un altro capitolo, diciamo, di questo pilotto atomico di questa sera. E, andiamo a vedere un attimino nel concreto, oltre i titoli dei giornali, come si trattano i rifiuti elettronici, lo stato dell'arte e dell'avanzamento tecnologico nel famoso, ora qua abbastanza ambiguo, riciclaggio, smaltimento, perché ovviamente le aziende che si occupano di questo si chiamano smaltitori, ma riciclatori, perché loro sono green, eccetera. Poi in realtà di riciclo ce n'è una parte, poi c'è qualcos'altro che avanza. Un paio di impianti, diciamo, di quelli considerati prestigiosi ad alto livello. Allora, quello della Stena, Nordic Recycling Center, che si trova in Svezia, anche l'altro si troverà in Svezia, è di proprietà di un'azienda che fa navi, grandi navi, pale eoliche, estrazioni petrolifere, e di recente ha questo new business, come lo chiamano loro, che è il trattamento dei rifiuti elettronici. Hanno un centro di riciclo che viene dichiarato come estremamente efficiente e via discorrendo, che si trova quindi in Svezia, come un'altra azienda sempre nelle stesse zone, la Boliden, che è un grande operatore del settore, ha questo Romsker Copper Smelter. Smelter è fusione, se non sbaglio, in inglese.
Smelter, vabbè, non lo so.
Di rame, e quindi è specializzato, diciamo, nell'estrazione del rame dalle schede elettroniche. Sono gli impianti all'avanguardia. Sostanzialmente, che cosa succede in questi impianti? Andando a vedere almeno quello che raccontano, non c'è niente di particolarmente magico. Smontano, tritano, fondono i rifiuti, si smontano i pezzi, si mandano in varie, come dire, filiere industriali all'interno dell'impianto, vengono tritati in pezzettini. Shredder sono gli apparecchi dei mostri che masticano questo materiale, passano per esempio su dei setacci dove le polveri cascano sotto, dentro a delle centrifughe che separano per peso, ci sono dei sistemi a vento che soffiano via alcune componenti che sono più, hanno un peso specifico più leggero, diciamo, e poi queste cose vengono fuse, così una certa plastica va in superficie, un'altra va in fondo, e via dicendo. Sono tecnologie di questo tipo che vengono utilizzate, dette tecnologie di come dire, di separazione a caldo, a freddo e via discorrendo, ma sono sostanzialmente le stesse tecnologie che sono state inventate 20 anni fa. Una cosa carina dell'impianto della Boliden è che la grande innovazione che dichiarano aver fatto, andando, io ho cercato quale fosse, diciamo, il meglio di queste tecnologie, dicono: abbiamo ridotto le nostre emissioni gassose e liquide, basta, questa è la cosa nuova che hanno fatto.
Di quanto?
Ah, non c'è scritto assolutamente né quanto erano prima, né quanto sono adesso, né che cosa contengano, assolutamente.
Quindi in realtà l'opacità su questi sistemi è ancora particolarmente alta.
Sì, è molto faticoso trovare dei dati veri, perché poi all'inizio ho citato questo bisticcio sulle parole recupero, riciclo e via discorrendo. In realtà sono dei termini che hanno delle definizioni normative molto precise. Il recupero è il calderone onnicomprensivo.
Sì, infatti nel recupero c'è tutto. Notare che il recupero ha addirittura una definizione ricorsiva.
Sì, perché tra le voci del recupero, secondo la definizione, c'è anche le voci del riciclaggio o recupero dei metalli.
Quindi il recupero è una forma di recupero.
Esatto, il recupero dei metalli è una forma di recupero.
Vabbè. Esatto, e ci sono cose abbastanza contorte, diciamo, in tutta questa cosa. Quindi c'è il recupero, c'è la raccolta. Ogni tanto alcuni dicono: ma noi abbiamo raccolto 500.000 di rifiuti elettronici in Italia. Ok, ma che ci hai fatto? Dove è finita sta roba? Vabbè, ma l'abbiamo recuperato. Ok, che vuol dire recuperato? Beh, una parte... Allora, noi recuperiamo il 99%. Sì, ce sono buoni tutti. Riciclato? Ma... Insomma, dai, riciclato, ne abbiamo riciclato il 99%, nel senso che la parte buona l'abbiamo presa e l'abbiamo venduta. La parte scrausa l'abbiamo presa e abbiamo dovuto pagare un altro per prendersela. Noi il nostro compito lo abbiamo fatto, abbiamo riciclato. Quello che succede a valle della filiera non lo so, però insomma noi, e quindi c'è tutta una serie di giochi su questo, su questo utilizzo, diciamo, delle parole, come dire, passando dallo stretto tecnichese normativo al linguaggio comune.
Sì, in questa cosa si vede chiaramente come questo si tratta di un settore in cui, siccome c'è un grosso impatto sull'opinione pubblica e in cui c'è una in cui il, diciamo, per dire una cosa proprio neoliberista, il mercato è altamente perturbato da quelle che sono le appunto le ingerenze dello Stato, i finanziamenti, i progetti dati in un senso, i finanziamenti,
non è un mercato puro e libero,
non è un puro mercato libero come vorrebbero alcuni pensatori, cioè per massimizzare l'efficienza. Il punto è che qua si vede che è molto importante la descrizione delle cose che vengono fatte, per cui si utilizza un tipo di linguaggio che punta sempre a fare sì che ognuno faccia sempre sostanzialmente il meglio, il massimo. Se tu definisci il recupero per come è definito, per esempio il recupero energetico è una parte del recupero, quindi vuol dire che se io piglio una serie di rifiuti di plastica e li brucio, li sto recuperando anche se la stessa plastica la riciclo per farci altri oggetti, come la sto recuperando anche se io la raccolgo, faccio una cernita, la divido in tre categorie e la vendo a tre soggetti diversi. Ora, queste tre cose si capisce che sono tre cose completamente diverse, perché in un caso sto veramente recuperando la cosa, cioè parto da un oggetto, da una cosa che si definisce un rifiuto e ottengo qualcosa che non è più definita come un rifiuto. Nel caso del recupero energetico lo sto bruciando, sì, ok, avrò una frazione di energia immagazzinata in quell'oggetto che è recuperata, però non è che in realtà sto recuperando qualcosa, sto producendo un po' di calore, tra l'altro impegnando una parte di combustibile.
Sì, e comunque con un impatto ambientale, insomma,
Nel terzo caso non sto facendo niente, è un giro, cioè non sto semplicemente facendo un servizio, rivendendo le cose, diciamo dopo magari avere una breve lavorazione, una cosa a un altro di cui che non mi interessa cosa ci farà, se quello poi lo piglia, le butta nell'indifferenziata, dal punto di vista della mia contabilità ambientale io l'ho recuperata.
Sì, alle volte sembra il gioco della patata bollente, in cui ognuno basta che ci fa qualcosa, no? Cioè, purché sia qualcosa, mo sta un altro.
No, assolutamente, un altro invece aspetto che a me interessa in questa questione, andando a leggere diciamo tutti i documenti anche scientifici di questi, fra un po' affronteremo anche alcuni progetti di ricerca sull'argomento, non è tanto interessante, abbiamo capito, quello che dichiarano, ma è molto più affascinante quello di cui non parlano, perché per qualcuno che si occupa di promuovere l'ambiente, di proteggere l'ambiente, che ha come mission evitare che le tossicità vadano in circolazione,
parli di?
Sto parlando sempre di questi impianti. Non c'è mai una riga su una quantificazione delle esternalità negative ridotte o meno.
E questo quindi vuol dire che saranno a impatto zero, no? Se non c'è scritto,
sì,
sarà zero.
Cioè, se non sono scritti, non ci sono scherzi. Quando vedo uno di questi due impianti, non mi ricordo il quale dei due, dichiara di trattare 120.000 tonnellate. Ora, inizialmente vi dicevo che l'Italia produce 1 milione di tonnellate, stiamo parlando di un volume che è pari al 10% del rifiuto elettronico prodotto in Italia, di 120.000 tonnellate di roba altamente tossica. Quant'è che se ne salva e quant'è che invece dove va a finire? Perché va bene, è passata dall'inceneritore, ma fa delle ceneri, pure le ceneri sono tossiche. Che fate? Le mettete dentro a dei bidoni, li vitrificate e li interrate? Sì, probabilmente è quello che fanno, però questo non lo raccontano.
Sì, quando la Boliden, che era lei, dice che ha ridotto considerevolmente il quantitativo di rifiuti gassosi e liquidi, si capisce perché lo dice, perché quelli gassosi si possono diffondere liberamente, sono un problema per l'ambiente, ok, ma se hai ridotto quei due,
suggerisci
che forse questi sono finiti in qualcos'altro, tipo quelli solidi.
Sì, perché certo. Poi ridurre questi rifiuti non vuol dire che spariscono, non è che non vengono prodotti. Cioè, quando una ciminiera di un inceneritore brucia delle cose, sopra c'è sta la marmitta catalitica della macchina in versione gigante, e quella roba accumula la schifezza. Poi a un certo punto si esaurisce questa cosa qua, si stacca sto tappo catalitico, si butta da qualche parte, nel mare del nord o non so dove. Stessa cosa con i liquidi acidi o i liquidi di lavaggio del rifiuto.
Sì, senz'altro questo sembra essere veramente il meccanismo, e quindi vediamo che appunto nelle soluzioni che ci propongono, in quelle tecniche, non c'è mai una grande chiarezza sui dati poi effettivi dell'efficacia dello smaltimento.
Sì, però evidentemente, diciamo, se poi noi estendiamo un po' lo sguardo, invece di andare a guardare soltanto questi aridi commenti tecnici, questi numeri, come si chiama, andiamo a guardare su un ambito più ampio,
immaginifico
sicuramente, noi scopriamo che in realtà queste cose derivano sicuramente da un errore fatto dagli esperti di marketing di queste aziende, che invece di dire realmente cosa sta succedendo nascondono dei dettagli. La verità è solo che loro non fanno questa cosa perché, diciamo, come ci presentano molti, come diciamo ormai fa parte della cultura ambientalista mainstream attuale, in realtà questi rifiuti possono essere riciclati completamente, cioè si può arrivare a ottenere il rifiuto zero.
Eh sì, il rifiuto zero è uno dei grandi mantra che ci propongono, no? Cioè, nel senso, quella volta la mettono anche in inglese, che è un po' più cool, zero waste, e cioè la promessa di poter continuare, cioè, nel senso, il sottinteso è sempre che non è una proposta né primitivista ma nemmeno di decrescita, se vi piace la decrescita. L'idea è: noi continuiamo a produrre esattamente lo stesso numero di cose di adesso, anzi abbiamo pure dei piani di produrne un po' di più di quelle che produciamo adesso, e però facciamo tutto quanto senza scarti.
Certo, e soprattutto senza chiamare la termodinamica, la quale, diciamo, è il grande escluso di queste teorie.
Non invitata.
non invitata, perché se appena la inviti scopri che, come diceva diciamo, il primo principio della termodinamica: è difficile che tu, non mettendo energia, produci energia, cioè non puoi produrre qualcosa dal nulla. Quindi sicuramente il secondo pezzo, cioè che continuiamo a produrle magari un po' di più, il magari un po' di più ce lo scordiamo, ma diciamo esiste anche il secondo principio della termodinamica, che ci dice che non è possibile senza investire risorse sotto forma di energia o di qualcosa di altro fare in modo che noi continuiamo a riutilizzare sempre le stesse cose, perché queste cose, esiste l'entropia nel mondo, le cose si deteriorano, quello che una volta era pulito diventa sporco, quello che una volta era separato si mischia, e queste cose non permettono sostanzialmente di fare sì che tu pigli un oggetto e continui a riciclarlo all'infinito.
Eh sì, e appunto l'opposizione a queste osservazioni di fatto, diciamo, ce ne sono due da fare. La prima è senz'altro che invece il modo in cui vengono proposte ci sembra veramente qui che rientri nel fideistico, cioè l'economia circolare mette alcuni slogan anche piuttosto, no, accattivanti, cioè condivisibile, nel senso che è condivisibile la speranza che questo avvenga, l'idea di chiudere il cerchio, no, è fare quindi in modo che tu fai tutti quanti i giri in cui tu hai un computer e quello fa varie fasi ma poi ritorna sempre un computer, anzi guarda caso ogni tanto diventa pure un computer meglio di quello di prima, no? Quindi prendi un computer,
certo,
vecchio,
perché tu smonti i pezzi e poi li rimonti meglio.
E li rimonti meglio, esatto. E lui a un certo punto va pure più veloce. Cioè, questa idea sembra anche affascinante, ma non sta in piedi. E veramente su questo, no? Veramente il tono dell'articolo, non perché mo dobbiamo fare la guerra alla Gabbanelli, però quell'articolo, secondo me, in questo era anche illuminante. L'economia circolare, unica salvezza della Terra. Qui veramente si parla in toni messianici di una proposta.
Non vuoi dire che questa cosa, hai detto il termine fideistico, fa il pari con la creazione del nulla, perché insomma. Insomma, e luce fu, e economia circolare fu, insomma stiamo parlando di qualcosa che travalica, come diceva prima il compagno, non solo la termodinamica ma anche i principi del buonsenso.
Certo, e naturalmente su questa ha fatta la seconda osservazione, che è non è un'osservazione da bacchettoni tecnici, cioè non è che noi non possiamo riottenere il 100% dell'energia di prima ma il 99% sì, e allora insomma non rompete le scatole con il secondo principio della termodinamica, che rimarrà anche vero, ma comunque anche un'efficienza al 99% ci va benissimo.
È vero fino a un certo punto, insomma abbiamo dimostrato che la Terra è piatta, arriveremo a dimostrare pure che si produce con rifiuti zero.
No, certo, è vero che poi chi lo sa. Però naturalmente efficienza non è che non è al 100%, ma è prossima al 100%, è lontanissima dal 100%, e sinceramente non sembra all'orizzonte nessun grande metodo per migliorare sensibilmente questa efficienza.
Allora qua bisogna chiarire quando si parla di economia circolare cosa può essere vero e che cosa è sicuramente falso, sicuramente è fuffa. Allora sul fatto, prima di tutto, di economia circolare, se noi la pensiamo come circolare è fuffa, punto, perché non è possibile continuare a riutilizzare sempre gli stessi materiali, sempre le stesse cose, sempre senza avere input dall'esterno. In realtà quella che esiste è un'economia circolare, nel senso un'economia a spirale, se vogliamo, in cui noi in ogni giro appunto di questa economia circolare noi in realtà otteniamo materiali che sono un po' meno pregiati, abbiamo bisogno di rimetterci dentro energia, abbiamo bisogno di rimetterci dentro un po' di forza lavoro. Ora quindi diciamo in realtà è ovvio che ha senso provare a fare appunto a fare questo cerchio, però bisogna rendersi conto che il cerchio non è rifiuti zero, il cerchio è cerchiamo di minimizzare il danno, dobbiamo fare la questione è appunto fare in modo di recuperare, di ottenere al meglio, recuperare al meglio quello che c'è tramite il riuso, tramite la tecnologia.
Sì, non esagerà però col riuso, perché comunque noi dobbiamo vendere delle cose, ma poi ci arriviamo a questa.
Beh, insomma.
Che tristezza.
Tutte quelle cose vecchie, insomma.
Sì, e su questo, giusto per dare un numero più preciso, visto che abbiamo detto l'efficienza non è il 100%, ma allora quanto è? Da un articolo di Resilience prendiamo un dato così spannometrico che ci dice che per esempio nel Fairphone 2, un oggetto virtuosissimo in questo, abbiamo anche parlato, un telefono che costa come molto di più di altri telefoni, pur essendo meno accattivante e performante, tutto a vantaggio del un rispetto all'ambiente maggiore, quindi qui ci aspetteremmo insomma una cosa, cioè questo quanto fa quello che è il meglio del meglio di quello che si trova. Il 30% dei materiali usati può essere recuperato, le luci LED sono più o meno comparabili, ok.
E questa non vuole essere una critica all'oggetto in sé, è veramente buono il 30% come valore. Questo ti fa capire quanto in realtà, quando si parla di economia circolare, di rifiuti zero, di che riciclo, di che recupero si sta parlando, cioè cifre che normalmente sono molto meno del 30%.
Eh sì, molto sotto il 30% sicuramente per rifiuti elettronici. E mi sono dimenticato la cosa che avrei voluto dire. Ti viene in mente a te? Vuoto.
No, io volevo fare un piccolo passo indietro su queste cose, perché adesso abbiamo fatto, adesso ti prendo in giro a noi, un po' i pagliacci nel prendere in giro questi grandi scienziati che si occupano di questo campo dell'economia circolare e via dicendo. Ci sono persone che in questo campo fanno della ricerca scientifica, sia diciamo teorica, sia anche nel campo economico, nel campo ingegneristico, nel campo dei materiali, eccetera, che pratica innovazione applicata all'industria, via dicendo, molto avanzata, perché i problemi che abbiamo adesso segnalato schizzando lo sanno che ci sono, e quindi mi sono andato a cercare un po' di progetti di ricerca. Oramai i progetti di ricerca, almeno in questo campo che è prettamente industriale, li fanno le aziende con i fondi pubblici, non li fanno le università. Le università, magari i centri di ricerca tipo Enea, CNR, ne fanno alcuni, però i grossi operatori, cioè i grossi soggetti della ricerca, sono le aziende private. Ne ho visti una decina, ho fatto proprio una mezza frase per ognuno. Ora, un progetto, senza darvi nomi dei progetti, questi progetti servono a migliorare la percezione della plastica riciclata da parte dei consumatori. Grande ricerca scientifica.
Marketing, quindi.
Migliorare la raccolta e il recupero dei materiali critici. Ok, quindi vuol dire i materiali critici non valgono così tanto, se no già li avevano recuperati.
E comunque il recupero sappiamo che...
Creare che nuovi mercati per questi materiali, perché proprio non se li vuole accattare nessuno queste cose, evidentemente.
Cioè, creare nuovi mercati in genere vuol dire produrre delle cose nuove che, no, in cui io posso infilare dentro quelle robe di scarto per fare tornare utili.
Esatto.
Oppure tipo modificare la produzione di qualcosa in modo da poterci infilare una roba che prima consideravo pura monnezza.
Aumentare i tassi di raccolta. Poi ne ho uno che mi è piaciuto tantissimo, perché si chiama Caronte. Avete presente Caronte, quel tipo simpatico che ti prende per mano, ti porta dall'altra parte e grattate, vedi,
sì,
il traghettatore,
sì,
che porta una certa sfiga. Lui deve,
oggi direbbero tassista dell'inferno,
esatto, educare meglio gli esperti del settore. Ora, il progetto Caronte, che dice che serve a educare meglio gli esperti del settore, sostanzialmente vuole portare gli operatori di questo settore, quelli non totalmente convinti della bontà dell'economia circolare, interamente dalla parte infernale, se li vuole portare per manina dall'altra parte. Questo l'ho trovato, non so come hanno fatto a scegliere questo nome per il progetto, però insomma è molto evocativo. E gli altri progetti hanno sempre queste cose: migliorare la raccolta, creare nuovi modelli di business, sviluppare sistemi di certificazione, perché questo è uno dei punti molto deboli dell'economia circolare, dopo, di cui parleremo dopo, che è la standardizzazione di cosa è veramente circolare e di che cosa è veramente aria fritta. Questi progetti che ho citato sono tutti progetti che hanno dei volumi che vanno dai 100, 200, 300 mila euro ai 2, 3, 5 milioni di finanziamento pubblico insieme a finanziamento privato, e fanno queste cose qua, perché non è che ci sono moltissimi altri progetti di ricerca in questo campo. Sono tutti progetti orientati a migliorare la profittabilità sostanzialmente del settore.
Sì, non so se vogliamo mettere già uno stacco musicale, cioè già, sono le 10:30. Non so se vogliamo mettere uno stacco musicale o se possiamo andare avanti, visto che poi a me mi è venuta in mente la cosa che volevo dire. E siccome vi vedo assenti, allora la dirò. Cioè, un altro dei temi che secondo me è particolarmente fragile dell'economia circolare è il fatto che non mette in discussione quello che è l'input, cioè. Siccome parliamo, no, di tanto il meccanismo dello smaltimento, comunque di quello che avviene quando tu un prodotto non lo vuoi più, è anche importante, anzi forse in realtà è la cosa importante, dovrebbe mettere in discussione quanti oggetti noi produciamo, quindi quanti ne compriamo, no, e così via, quanti ne mettiamo in circolazione. Con quello sì che puoi ridurre considerevolmente l'impatto ambientale che hai. Ecco, questa non sembra mai essere una cosa in discussione. Noi, dati quelli che produciamo, cerchiamo di sfruttarli sempre meglio e questo sembra anche, no, cioè, non è mica sbagliato che tu quelli che c'hai in giro cerchi di sfruttarli il più che puoi, a parte il fatto dei difetti che abbiamo visto, però il principio di dire io li sfrutto meglio è ragionevole, ma non puoi pensare che tu davvero produci sempre la stessa quantità di merci in generale e che questo poi a lungo andare sia sostenibile. Questo sull'input.
E sull'output in genere non viene tralasciato il fatto che dopo che una cosa è stata utilizzata e è stata, diciamo, riciclata, per utilizzare il termine di uso più comune, in genere il prodotto che si ottiene è un prodotto di qualità molto inferiore. E che non è possibile proprio ottenere qualche cosa di realmente utilizzabile. Ricordiamoci che in un processo industriale normale, cioè i processi industriali su larga scala, che sono quelli con cui si producono la stragrande maggioranza degli oggetti che diciamo noi poi utilizziamo, prevedono una standardizzazione dei materiali in entrata. Cioè, se io devo produrre il mio frullatore, il tipo di plastica che deve entrare è un tipo ben preciso, con dei parametri ben precisi, che può contenere impurità fino a una certa quantità, eccetera. Il metallo che ci metto per le lame deve avere determinate caratteristiche. Ora, ci sono delle forchette, ovviamente, di incertezza, di tolleranza, però su queste però sono delle forchette. Quando io piglio lo stesso frullatore e lo recupero, diciamo recuperando il metallo, recuperando quello che otterrò, molto probabilmente, dato che questa cosa viene poi da un rifiuto, è stata buttata, è stata separata, si è mischiata con altro materiale, sarà un metallo che conterrà impurità e che costerà tanto, diciamo, parlando del metallo, conterrà delle impurità e costerà tanto riportarlo in condizioni da poter essere reimmesso nel ciclo produttivo. Parlando della plastica, conterrà impurità tali che non saranno in generale più separabili e quindi non potrà proprio essere utilizzata per quel processo produttivo. Quindi che cosa succede? Succede una cosa che si chiama downcycling, cioè che il prodotto del secondo passaggio è un prodotto più scarso che puoi utilizzare per qualche altra cosa. Questa cosa mina alla base il concetto di economia circolare, perché io, appunto, è come se stessi scendendo una scala, alla fine otterrò il prodotto dei miei riciclaggi continui, diventerà una cosa che sostanzialmente non è più utilizzabile se non come materiale di quasi scarto per farci, diciamo, le strade o le massicciate, gli asfalti, queste cose qua, che sotto questi livelli non si va.
Sì, sì, su questo ci sono pure degli esempi molto pratici, visto che hai parlato di questa cosa dell'asfalto, cioè c'è proprio una filiera di downcycling, dove downcycling vuol dire letteralmente essere preso e portato da un ciclo a un altro, quindi il circolare è composto da più cerchi, diciamo, no? Perché se no non funziona. Il computer viene fatto.
Però vedi che allora Caronte torna, perché pure là c'era sta cosa dei
cerchi, anche
erano gironi, i cerchi sono in paradiso, ma insomma.
La plastica di un computer è una plastica, questa molto specifica, l'abbiamo già detto tante volte, con i ritardanti di fiamma e vari altri additivi, viene riutilizzata tipicamente come tipo di plastica nell'edilizia per fare per esempio la coinventazione, e già lì è un ciclo un po' più, tra tante virgolette, sfigato. Quando fra 50 anni quel palazzo andrà in malora, perché poi più i palazzi sono nuovi più li costruiscono male, grazie anche perché li riempiono di monnezza, quel materiale che sarà ulteriormente contaminato non solo dal contaminante tipico dell'industria elettronica ma anche dal contaminante tipico dell'industria edilizia, verrà utilizzato per andare a fare il bitumo, come dice, l'asfalto delle strade. Quando quella strada fra un tot di tempo andrà ricostruita, c'è una buca, quel materiale lì non avrà più una destinazione. E il problema è che noi partiamo da una piramide, come dire, in cui la punta è fatta dalla materia prima vergine di alta qualità, che scende giù e si allarga un pochino la nostra piramide, perché poi si accumula, ovviamente, no? Poi tra l'altro sono oggetti con cicli di vita più o meno lunghi, i computer si cambiano molto velocemente, le case un po' di meno, le strade un po' di meno, poi scende ancora giù.
Insomma, qua a Roma stiamo cercando di risolvere il problema che le strade non si cambiano abbastanza velocemente.
Basta buttarci il computer. Ci mettiamo un computer, gli diamo fuoco e abbiamo attappato il buco. Quindi niente, a un certo momento arriva tutto in basso e l'ultimo livello è pieno di monnezza già. Cioè, ma questo, allora, scusate il riferimento un po' stranamente fuori luogo, fin dai tempi dell'autostrada in Somalia, parlando di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, perché questa è una storia, no, che poi è uscita di recente, stiamo parlando proprio di questo. Ok, il rifiuto finisce lì alla fine della storia.
Quindi in realtà questo fa vedere che la mitologia dell'economia circolare non funziona. Quello che esiste realmente è appunto una mitologia a spirale, in cui il livello, i materiali possono essere recuperati in una qualche maniera, ma con una consistente perdita. E siccome noi non vogliamo continuare a utilizzare i nostri computer, i nostri cellulari, e non trovarci con tonnellate di asfalto alla fine, dovremmo supplementare tutta la catena con materiali di alta qualità in testa, che poi possono essere trasformati in materiali di bassa qualità nei vari cicli di questa economia circolare.
E allora scusami, mi ero sbagliato col cursore. E allora andiamo con uno stacco musicale, questa stavolta anche questa è a tema, questa è The Press, proprio dei Caxton Press.
Too many crews right now. Everyone's doing the same thing. It's like I'm hearing a repetition of the same sound. So we came here to put it down. Depress. You understand? Yeah.
Depress.
None of this acting hard, playing hard, fronting. Nah.
Depress.
It's just straight from our soul. Sincerity. You get me? Realness.
Depress.
That's what realness means. Ain't about posing in front of a camera, looking bad in front
Depress.
Of a video.
I be the lovable role. My mind stay double or fold. I'm four swimming in a puddle of gold. Tower blocks that are covered in mold. The trouble on road, it goes deeper than the government knows. I've uncovered the code. I see through the messages, developing the picture through the image of the negative. It's all relative. You see one man's freedom fighter is a next man's terrorist. Life in my residence, it's like a bad dream. Waste man's has-beens, criminals and crack fiends. I be the vaccine, cleansing the virus. A tyrant surrounded by a landscape of violence. On the horizon, high-rise housing. The bright lights of my hostile surroundings. I see it all from the window in my room. So I put it in the page, then I bring it on the tune, yo. I speak the truth and hold it close to my chest. Never trapped by these images, my culture reflects. Is the raw cut without motion effects. Words tear through the crowd like a vulture the flesh. And I ain't sitting with some lonesome regrets. See, I know this shit's hard and I ain't holding my breath. Cause every day I'm growing closer to death. And true, I made it this far, I'm trying to soldier the rest. I'm living in a world of madness, except for the backlash as hell collapses. I spread my wings, escape the demographics, then wake to reality, I'm trapped where the flats is. With young minds, I see crime as attractive, and graduate to bang metal like a blacksmith. There's no future produced by the practice of the devil waxes, so it's death before taxes.
The press. Sounds from the hidden chapters, it's the inner madness, putting words into practice.
The press.
Sparking the renaissance, march on your residence, target the heart of your regiment. Live from the underground, shine through the thunderclouds. It's our time and we're coming now. This is standard procedure, you bang for your freedom. These man's no believers.
The skyline changed quicker than a fraction of time. Seen a million march the city while they stand in a line. I go against the grain, so my angle of grind. I've seen the land get drained for a damaging price. The river runs deaf, but these things are unsaid. Kids are given much less while they stink of success.
But rhythms touch heads, haven't heard enough yet. They live in pub set till their liver's upset. I'm living love, never gonna give it up. You're just a part of me that died, so my eyes keep filling up. That's why I'm feeling rough, continuous spitting blood, laying ill for 2 weeks, needing someone to pick me up. Hoping my wrist will cut, losing my inhibitions. Music and intermission, choosing a simple thinking. Speaking but never listening, deep into terror systems, leaking your metafiction, bleeding the television.
So many days and many ways I've seen this earth change. Been now once again the planets align, the minds prophesize. Once again the government lie to make a profit, right? Bringing in the drugs so we're high, not just the smoking kind, it's in the food that we buy. And while we try to teach and change, the radio plays demonic tracks to get the youth all locked and chained. The longer are we victims of the system, cause we feed our brain. The longer are we hoping and wishing, revolution bringing change.
I am the leader of my own destiny. Anybody testing me, make sure that you're more blessed than me. Play our tracks until your ears bleed, my friend, cause we got a sicker recipe and better energy than any of you fake manufactured front and cast. Dancing about on television, platinum chains and bullshit facts. Wouldn't wanna say that I am better than, but when it comes to knowledge, shit, I'm coming with a better plan.
Sounds from the hidden chapters, it's the inner madness, putting words into practice. Sparking the renaissance, march on your residence, target the heart of your regiment. Life from the underground, shine through the thunder clouds. It's our time and we're coming now. This is standard procedure, you bang for your freedom, these mans don't believe ya.
Yes. 22 e 46, ma l'avevamo detto che ci avremmo messo un po', però siamo quasi arrivati alla conclusione, ce l'avete quasi fatta. Noi non faremo come il gioco dell'oca in cui poi ritorniamo indietro a tradimento.
Ma come? Ma stiamo lanciando il gioco dell'economia circolare, ora ritorniamo indietro.
Ah, in quel senso, culla culla, come diceva
culla culla culla.
Alla serie di battute di prima, ci stiamo anche inoltrando nelle cerchie dell'inferno, quindi insomma qua potremmo andare in spirali infinite.
Sì, è appurato in effetti che dopo una lunga ricerca, tra buoni 5 secondi su Wikipedia, anche quelle dell'inferno si chiamano cerchie, e quindi la mia ignoranza è stata manifesta in radio. E vediamo, parlavamo di economia circolare, mostrandone i limiti, no? Invece il come a volte alcune promesse sembrano veramente assolutamente irraggiungibili, sembrano dimenticare cose ovvie. E un altro aspetto, magari no? meno ovvio, bisogna sempre ricordarsi che quando si... questi grandi discorsi così impostati, no? Comunque che hanno varie idee dietro, a volte da criticare, a volte da comunque non trascurare, comunque impostano il discorso. E secondo me un punto importante è il fatto che nell'economia circolare, come no, leggevo da un articolo questa frase che vi vado a citare, ma secondo me è condivisibile. I principi sono formulati soprattutto da un punto di vista di business, degli affari, di un business che sta ugualmente per benefici economici e ambientali, ma comunque i benefici sociali non sono proprio considerati, e questo dobbiamo ricordarcene. In effetti fino adesso non abbiamo mai parlato, cioè meglio, noi abbiamo reintrodotto, ma nei discorsi dell'economia circolare il vantaggio per le persone che poi utilizzano i loro dispositivi, le loro merci, perché l'economia circolare naturalmente non parla soltanto di rifiuti elettronici, non rientrano, no? Sono fuori dall'ambito. Si fa semplicemente sì che siano il risultato di una mano invisibile che questa volta dovrebbe regolare il mercato dei rifiuti e quindi anche il mercato dell'inquinamento che questi producono.
Sì, solo che ci si è posto il problema, ora l'abbiamo visto prima dello stacco musicale, che l'economia circolare sostanzialmente ha dei grossi problemi di limiti, di fattibilità e di efficacia. Riesce a acchiappare, mettiamo nel caso del Fair Phone, un 30% di roba da rimettere in ciclo, e l'altra 70% comunque è un rifiuto. Teniamo conto anche di un aspetto che prima non abbiamo citato, è che la popolazione aumenta, il PIL aumenta a livello mondiale, quindi mentre l'economia circolare rimette in ciclo, mettiamo un bel 30% di roba se va bene, c'è sempre una mancanza all'appello, un 70% più un quid, no, che dicevamo prima. Quindi qua ci sta un grosso problema, e a me torna in mente un termine che ho citato inizialmente, che è l'environmental divide, il divario ambientale tra le persone. Questi rifiuti, che poi è una cosa che succede oggi, perché nell'economia circolare c'è anche questa cosa di domani troviamo la soluzione tecnologica, domani la troviamo, cioè arriverà il dio della tecnologia e ci risolverà tutto con la nuova scienza, bla 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 eccetera. Sta succedendo oggi. 50 milioni di rifiuti elettronici prodotti nell'arco del 2018 stanno già in circolazione, stanno intossicando sostanzialmente le zone dove vivono le persone più povere, e stanno creando una nuova forma di disuguaglianza sociale che l'economia circolare proprio non considera, che è il poter vivere senza morire di cancro a 20 anni. Poi mi sono anche sentito rispondere, quando ho fatto una battuta del genere in un ambiente, diciamo, professionale: vabbè, ma magari sarebbe morto di qualcos'altro.
Certo, vabbè. Quello, come dire, non c'è limite alla bassezza delle persone. Adesso sì, questo soprattutto, supera
soprattutto quando si parla di soldi.
Assolutamente. E altro e ultimo limite, diciamo, dell'economia circolare che si pongono anche quelli che ci lavorano, perché comunque una parte buona dell'economia circolare c'è, nel senso, l'economia circolare aiuta a ridurre i rifiuti, non è la soluzione. Ha il rischio di essere una sorta di fetta di prosciutto sugli occhi, per la quale intanto abbiamo l'economia circolare, quindi non si affrontano gli altri problemi. Non ci sono standard, non c'è un indice di circolarità. Attualmente la Commissione Europea ha fatto un paio di mesi fa un sondaggio tra gli addetti ai lavori per capire quali sono, come dire, una ponderazione dei vari valori da mettere in un eventuale indice di circolarità. Ma oggi come oggi, economia circolare ci si chiama chiunque: il pizzettaro sotto casa, soprattutto
la cui pizza è effettivamente
circolare, soprattutto quelli che trattano rifiuti, e non c'è nessuno standard, quindi è molto spesso è aria fritta, non sempre.
Momento di
silenzio, è passato un angelo, si dice, no?
Sì, eh.
Ovviamente, diciamo, giusto sempre per dire un cave a te, qua non vogliamo dire che effettivamente non stiano avvenendo dei avanzamenti tecnologici che aumentano la quantità di materiale che si può recuperare da un dato rifiuto, però visto il punto da cui partiamo, cioè valori molto bassi, e visto che ci sono tanti altri problemi al contorno che si potrebbero affrontare più più velocemente per cercare di ridurre questa massa di rifiuti sostanzialmente non recuperabili, dal punto di vista politico ci si potrebbe buttare più su quelle cose che su appunto la posizione fideistica dell'economia circolare vera, dei rifiuti zero. Tra l'altro c'è da dire che questa fede nella soluzione tecnologica futura ci sta perfettamente nella visione fideistica, cioè è sostanzialmente la visione, il messia, cioè il messia, sì, tecnologico, che risolverà il problema azzerando i rifiuti.
Sì, e poi il rischio è anche, come dire, no? Se noi ci immaginiamo che basta questa ricetta per risolvere tutti i problemi, allora quando constateremo che in realtà i problemi non li abbiamo risolti, dovremo fare quello che in realtà un pochino stanno già facendo in tanti articoli, come segnalavamo prima. Allora chi è che ha sbagliato? Perché noi avevamo detto che tutto quanto doveva tornare. Se il risultato non è perfetto, vorrà dire che sei tu, che è colpa tua che hai buttato il monitor per strada, sarà colpa sua che se l'è andato a prescare dal cassonetto, sarà colpa di quell'altro che l'ha contrabbandato.
E per questo non dobbiamo aspettare tempi futuri. Non so, diciamo, se voi sentite varie notizie anche in Italia, da vari comuni, da varie cose, di tanto in tanto vengono proposte soluzioni draconiane contro eventuali inquinatori, con multe stratosferiche a persone che buttano l'immondizia nel giorno sbagliato, senza considerare che poi magari al lato c'hanno una bella industria siderurgica che sversa i fiumi di enormi quantità di acqua acida dal lavaggio. trattata, ma comunque molto più inquinante di un foglio di carta sporca.
Eh sì, si rischia di individualizzare molto il problema, soprattutto verso appunto quegli individui, come dire, non vorrei dire qualunque, che suona brutto, ma più o meno diciamo, no, qualunque, rispetto invece a un sistema organizzato di gestione dei rifiuti. E l'altro aspetto debole di questo è una scarsissima attenzione verso invece la riduzione dei prodotti in circolazione. Ricordiamo, giusto per capirci, che non soltanto come diciamo già prima, i rifiuti elettronici sono tanti, ma per esempio ne abbiamo già parlato anche quando facciamo il conto delle materie prime, che si prevede che servirà a estrarre sempre più oro, perché il boom della cosiddetta Internet of Things, ovvero la diffusione di dispositivi piccoli con funzionalità limitate ma comunque in grado di connettersi ad internet, tipicamente sensori o attuatori, cioè per capirci la luce che tu la puoi spegnere da internet, no? Tipo tu c'hai l'app con cui ti spegni la luce sul comodino di casa, e tutta quella roba lì non è irrilevante, sembra irrilevante magari perché è piccola, ma essere piccoli non vuol dire assolutamente un granché. Invece, cioè, è addirittura determinante quando vai a fare i conti di quanto oro serve estrarre, il che suggerisce qualcosa. Se una tecnologia, un'innovazione ti cambia il mercato dell'oro, forse non è proprio una sciocchezza. Quindi qui stiamo parlando di un mondo che tende a darci sempre più oggetti, e su questo non possiamo pensare di cavarcela con la circolarità dell'economia. Serve un approccio diverso.
Assolutamente. Io vorrei anche ritornare a questo punto su una cosa che penso ci avvia alla conclusione di questo discorso, che è, riprendendo proprio il ciclo di queste trasmissioni, come dire, bisticcio di parole quasi voluto, ritorno al design, perché il design, che è in realtà non il design del vestito del signor Valentino Armani che sia, ma la progettazione di un oggetto, è proprio tutta la matrice, la struttura che andrà poi a costruire anche il processo produttivo. Processo produttivo che abbiamo visto snocciolarsi in materie prime, lavoro e smaltimento dell'oggetto, anche durata di vita, però questa è una parte che non abbiamo fatto moltissimo. Il design è una cosa molto importante nell'evitare, nel riduci, che tu citavi poco prima, la produzione dei rifiuti, perché il design di oggetti che durano più a lungo significa ridurre veramente i rifiuti con un tasso di efficacia di gran lunga superiore all'economia circolare, perché se l'economia circolare può salvare un 30% della risorsa, un oggetto che dura il doppio
e non è a costo zero di energia, comunque
non è a costo zero di energia, anche l'oggetto che dura il doppio non è a costo zero di energia, perché certo, lo utilizzi, però dura il doppio vuol dire che utilizza la metà di risorse, quindi e qui c'è un capitolo, l'eco design, che è una cosa che esiste nella scienza di questo campo, nelle normative europee eccetera, ma è uno scatolone vuoto, perché non interessa sostanzialmente ai produttori, perché io ti devo vendere una cosa ogni 10 anni se te ne posso vendere due ogni 10 anni, non certo, ho nessun motivo, no, per prendere meno soldi, insomma è scandaloso. È una delle vie di fuga, diciamo, da questo sistema. Vie di fuga non sono delle soluzioni, sono, diciamo, dei palliativi di questo sistema, però è il depotenziamento. Ricordiamoci che il settore dell'elettronica è il settore che negli ultimi 20 anni, insieme al settore, diciamo, dei servizi internet, dei famosi Google, Facebook e compagnia bella, i produttori di computer, di apparecchiature, Samsung, Apple, HP, Lenovo e compagnia bella, sono quelli che hanno sviluppato i profitti molto più alti rispetto a qualunque altro tipo di azienda, e quindi levarli questi profitti dalle tasche può forse permetterci di vivere meglio su molti di questi fronti di cui abbiamo parlato in queste 4 puntate, diciamo.
Eh sì, e con questo andiamo a concludere questo ciclo di trasmissioni, sperando che vi sia interessato. Lo trovate disponibile sul sito www.ondarossa.info, andando a cercare la trasmissione Le dita nella presa. Le 4 puntate non sono state contigue, per cui se le fosse perso, una era a dicembre, un'altra a gennaio. Beh, una ovviamente è quella di oggi e quella prima era di 2 settimane fa, che era il 17 marzo, e quindi così potete ritrovarle. Comunque, se trovate, se state ascoltando la puntata di oggi, ci sarà sicuramente il tag con cui troverete anche le altre abbastanza facilmente. Probabilmente torneremo a parlare di questi argomenti anche in futuro, perché l'argomento è, insomma, effettivamente davvero ricco di cose di cui parlare, ma insomma per adesso diciamo che può bastare dopo 2 ore di trasmissione. Se qualcuno all'ascolto ha letto la notizia di un malware sviluppato da un'azienda italiana, probabilmente per forze governative, di cui da poco sono stati svelati alcuni dettagli tecnici, in particolare con un'inchiesta di Security Without Borders, avrebbe potuto sperare che noi ne parliamo oggi. Invece evidentemente adesso non arriveremo fino all'una di notte per parlarne, e non escludiamo che ne riusciamo a parlare domani nei redazionali, quindi nello spazio che va diciamo dalle 19 alle 20. Vedremo cosa si riuscirà a fare, altrimenti lo teniamo sicuramente come uno dei prossimi argomenti da approfondire. Diciamo, non ce lo siamo perso, però evidentemente avevamo già quest'altra trasmissione in programma e quindi lo rimandiamo. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Letina alla Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda una domenica ogni due dai microfoni di Radio Onda Rossa, che trasmette su 87.9 nella provincia di Roma. Oppure in streaming dal sito ondarossa.info c'è il player, e accanto al player c'è un bel pulsantone che invita al radioabbonamento, un radioabbonamento di cui questa radio ha davvero la necessità impellente. Dobbiamo raggiungere 30.000 euro in un anno, quindi vi invitiamo assolutamente a sostenerci, a maggior ragione se vi è piaciuta la trasmissione, ma anche se invece non vi è piaciuta, pensateci lo stesso. E che dire, un abbraccio a chi ci ha ascoltato, e il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa sera finisce qui. Vi lascio in compagnia dell'automatico e riprendiamo domani mattina con la rassegna stampa dalle 8. Ciao.